Buonasera appassionati della NBA
e podcast e anche cultura.
Buonasera Andre, buonasera a tutti.
Buonasera appassionati della NBA, benvenuti a un altro episodio di The End On Podcast. Io sono Andrea, il vostro presentatore, dal lato microfono, come sempre, omonimo e omologo Andrea. Buonasera!
Buonasera Andre, buonasera a tutti!
Allora, l'abbiamo già annunciato settimana scorsa, intanto sto distruggendo il mio studio. Se abbiamo parlato di Alternative Awards settimana scorsa, questa volta parliamo di veri awards e quindi facciamo il punto della situazione sui premi stagionali. Manca una settimana scarsa praticamente alla fine dell'NBA, qualche match per squadra. È il momento di andare a parlare sul serio. Allora, io non voglio riportare tutto alla solita morale finale, ma con sta caspita di esplosione di talento, di diffusione del talento, l'ho avuta difficile anche sto anno, sì, per varie cose. Tanti premi che vedo abbastanza testa a testa rispetto ad altri anni.
Sì,
però ci sta. Lo vediamo ora. Allora,
Dobbiamo correre tantissimo perché sì, abbiamo poco tempo. Però, rookie, quello facile, dai, Banchero.
Rookie, Banchero, pochi dubbi. Non è al 25-5 di LeBron, Oscar Robertson, Evans, Doncic e Jordaniana memoria. Però è 20 più 7 più 4. Quindi capirete che, insomma, siamo lì. Sì. Perché le doti le conosciamo, fulcro dell'attacco, creazione molto buona dal palleggio e buona visione per essere un giocatore che non ne fa l'arma principale, un fisico della Madonna che gli permette di fare quello che vuole.
Ma in generale ha vinto tutti i rookie del mese a destra, nel primo che è nato a Maturin in maniera discutibile.
Questo è il punto, è stato costante.
Dai,
tutto l'anno.
Questa roba di Jalen Williams anche, che ha cercato di difendere anche Zach Lowe nell'ultimo podcast. No, non è difendibile.
No,
cioè,
per quanto
arriverà secondo. Sì, arriverà secondo nel mio immaginario ballot, ma insomma
anche nel mio
no, dai, su, non discutiamo, cioè c'è troppo di tutto l'anno Paolo è stato avanti, basta.
Esatto, è stato anche molto costante, se pensiamo all'unica minima flessione febbraio in cui è passato a 16 più 7 più 3, però comunque sia non sono cifre orribili, e poi si è subito ripigliato a marzo, quindi insomma non ci sono tanti dubbi. Punti da migliorare, siamo sempre lì, tiro e conseguentemente true shooting che si assesta quest'anno sul 53%, è un rookie, va benissimo,
avanti su, via.
Secondo
complimentoni a Jalen Williams, però
basta, sì, allora sì, basta. Sì, beh, ne parliamo perché basta. Secondo nel mio ballot, nel tuo ballot, Jalen Williams era uno che avevamo nella lista dei papabili ai mid season, tanto ovviamente come sempre i mid season noi mettiamo dentro 500.000 nomination perché vale la pena di parlare, poi quando arriva alla fine scremiamo via eccetera. Williams, che era nella lista dei papabili, dicevo appunto, per al giro di boa della stagione, da, come dire, per difendere la candidatura di Williams, ha fatto un notevole salto nella seconda metà della stagione. Però d'altra parte, Banchero, è sicuro la prima, non siamo neanche a parlarne.
Sì, no, infatti abbiamo tante robe di cui discutere.
Esatto, andiamo un po' più veloce. Sì. Insomma, perché Jalen Williams, abbiamo anche già parlato nella puntata dei 25 Under 25 due settimane fa, a creazione, a tocco, a delle leve infinite, è il secondo portatore di palla quando Shai è seduto, non me l'aspettavo. Ottimo finishing, ha mostrato di essere molto lucido nei momenti che contano alla fine. Dopo Star Game passato da 12-4-3 a 19-6-4,5, dal 58 al 65% di true shooting in media, quindi per l'annata è a 14 più 5 più 3, 52, 35, 81 con 60% di true shooting. Insomma, buono, bravo, il futuro è molto molto roseo in quel di Oklahoma. Punti migliorabili, tiro, perché tende a tirare ancora non benissimo a 3,35, e economia al ferro, nel senso che prende 4 liberi per 100 possessi, con quel corpo lì potrebbe grattare qualche punto in più facilmente. È un rookie, va benissimo così, bravo.
Ma
lui.
Sì. Lo guarderemo. Via, corriamo, sono gli altri premi. Cioè, o l'NBA ci perdiamo mezz'ora, quindi dobbiamo correre.
Sì, hai ragione. Andiamo veloce. Allora io ne ho altri. Ho fatto i 5.
No.
Ma ti dico il bronzo. Il bronzo l'ho messo. È Walker Kessler per me, il bronzo.
Per me no, per me è Maturin. Rimane Maturin, ma okay,
nel il mio quarto. Però insomma, ci siamo. Okay. Allora, acceleriamo per ovvie ragioni, direi, perché sì, saremo fregati dopo, se no.
C'è tantissima roba di cui discutere. Coach of the Year, che è l'altro facilissimo.
Coach of the Year, sì, che tendo a pensare sia abbastanza facile. Non so cosa pensi tu, per me è Mike Brown.
Anche per me, con pochi dubbi.
Facile. Non so perché Vegas dà ancora Mazzulla davanti, cioè, nel senso, per l'amor di Dio, Mazzulla ha grandissima annata, sì. Ma una cosa è ereditare... Allora, attenzione alla narrativa che ai Kings fanno sempre schifo, mo arriva Brown e quindi guarda che quindi è Brown. Non è solo per quello. Però devi andare a vedere dove ci sia veramente un impatto. Vai a vedere un impatto, la squadra 1 gira benissimo. 2, tutti stanno rendendo bene. E allora o è un'enorme botta di fortuna, rarissimo, oppure è l'allenatore che sta lavorando bene. Fox, ne abbiamo già parlato, non è più dannoso, è diventato neutro slash neutro buono. C'è un'identità offensiva e difensiva, per quanto ovviamente l'attacco sia sempre la faccia migliore di questa squadra, per l'amor di Dio. E se, il punto è, se tante cose diverse migliorano allo stesso momento ed è arrivato un allenatore nuovo, è molto facilmente merito dell'allenatore, se lo merita. Mazzulla ha migliorato una macchina già molto molto buona, tra l'altro aggiungendo un giocatore di cui parleremo anche dopo. Insomma,
ma gli ha cambiato lo stile anche, per l'amor di Dio. Però esatto. Alla fine, io ho considerato, ho parlato di... anche Bickerstaff che romperà il muro delle 50 vittorie, ma un Mitchell in più, infortuni in meno rispetto all'anno scorso, quindi niente di che. Thibodeau ha fatto quello che era palese andasse fatto, ha dato più spazio a Quickly e Grimes, i giovani, vabbè. Mazzulla ha stravolto effettivamente un po' i Celtics, soprattutto in attacco secondo me, ma in difesa vanno molto meno bene. Rimane da vedere se siano più pronti ai playoff dell'anno scorso. No, come hai detto tu, Brown ha preso una squadra con diversi nuovi arrivi, gli ha dato un impianto offensivo non da ridere, non dipende solo da lui, come hai detto anche tu, dipende da Fox che è diventato quello che poteva diventare, Ultra Sabonis, bene i role players, bene la decisione di correre molto fitting al roster, però comunque, ripeto, gli ha dato un impatto grosso, secondo me Mike Brown non c'è da discutere.
Tra l'altro l'overunder per Sacramento inizio stagione era 24 vittorie e mezza, sono
34.
Scusami, 34, ho scritto male, bravo. Sono a 47, quindi ne hanno più 12.
Ma sì, cioè, sì, sì, no, non si discute, Andiamo avanti. Senti.
Quello che vuoi tu.
Secondo me, ma leviamoci dalle balle sta roba dell'MVP, dai. Che dobbiamo fare.
Andiamo a botta sull'MVP, così.
Ma che dici? Non lo so, vuoi fare una... Ma no, l'MVP è quello più facile adesso.
Cambiamo, va benissimo.
MVP, non so, tu hai preferenza, perché per me siamo arrivati al punto che mi sono così tanto rotto le palle che possiamo lanciare... No, possiamo lanciare una monetina, nel senso, va chiaramente a filosofia quest'anno. Cioè, per me non ce n'è uno... Allora, premesso che io... Allora, parliamo anche di Giannis come
candidato.
Come terzo, però onestamente per me Jokic o Embiid. E guarda, se vuoi ti faccio i numeri molto velocemente. Partite giocate: Jokic 67, Embiid 64, Giannis 62. Record al momento abbiamo 52 vinte Denver, 51 Philadelphia, 56 Milwaukee. Per cento possesso le statistiche sono: Jokic 36, 17, 14, 3 stocks, 5 perse. Embiid 47, 15, 6 e 4 stocks, 5 perse. Giannis 46, 18, 8, 2 stocks, 6 palle perse. Gli splits al tiro sono Jokic 63, 39, 82, 63. True shooting del 70%, Embiid 54, 33, 86, 65, comunque incredibile. Giannis 55, 27, 65, 61. On off, allora Denver è più 13 in senso assoluto ed è meno 11 con Jokic fuori, quindi per un on off di più 24 non la bada niente. Embiid Philadelphia più 9 con lui in campo, meno 2 senza, per un più 11. Giannis Milwaukee più 7 con lui, più 0.5 senza di lui, per un off di più 6.5. I primi 2-3 mesi di stagione Giannis non mi è piaciuto. Si vede che gliene frega anche meno della regola rispetto agli altri due, che ci sta. Ritengo sia il miglior giocatore di basket del pianeta, non si discute, però si vede che gli altri due fanno qualcosa di più. Lo levo. Per inciso, le statistiche raccontano anche la storia di un giocatore che è stato costretto a fare probabilmente di più di quello che doveva fare, e che non l'ha fatto al meglio. Quindi io non so, lo levo, ecco, lo levo. Rimane una squadra da praticamente da 48 vittorie senza di lui in campo, la sua. Quindi, vabbè. Allora, vediamo gli altri due. Per me è veramente una questione filosofica. Cioè, hanno entrambi i profili. Io sono arrivato al punto in cui dico che, a mio modo di vedere, entrambi i profili hanno evidenti limiti per il playoff basket. Evidenti. Perché si parla tanto dei limiti difensivi di Jokic, che ci sono e sono evidenti. Andate a leggere l'articolo di Goldsberry, per inciso, sulla difesa di Jokic, se potete. Ma del fatto che Embiid giochi solo la drop, ne parleremo quando arriverà sufficientemente in là nei playoff, d'accordo, cioè che gioca solo la drop e non la gioca benissimo, secondo me... per i livelli più alti. Poi di nuovo aspettiamo, però io veramente sarei curioso di vedere una serie Philadelphia-Boston, secondo me soffrirebbe parecchio. A Embiid aggiungo anche il fatto che vedo il suo stile offensivo scalare molto meno bene di quello del serbo. Secondo me l'impatto per i playoff, intendo, secondo me l'impatto che hanno non è troppo distante. Gli on-off di Jokic sono allucinanti, secondo me, perché accade quasi sempre così con gli eliocentrici, perché è complicato avere due contesti.
Sì,
quindi
è una situazione diversa,
chiaro. Esatto, me ne frego un po' anche degli on-off. Sì, sì, sì. Per quanto mi riguarda, Embiid maggior impatto difensivo in regular season, anche di molto. Sì. Jokic maggiore offensivo e più scalabile. Per me è 50-50, dato che il record di squadra è simile. Anche se secondo me Philadelphia è più talento, ma Denver ha un coaching migliore. Io voto Jokic perché voglio essere super razionale. Per me è 50,1% Jokic e 49,9% Embiid. Per me andrà ad Embiid alla fine, per questione di è il turno di Embiid. Io voto Jokic, ma veramente è una monetina per me. Quindi non è... Non voto nessuno dei due quasi quasi, ma lo do a Jokic, ma è veramente un'oncia meglio.
Ma guarda, sono completamente d'accordo con tutta la cosa. Dipende da cosa si premia. Se non esistesse il concetto della fatica del votante, che io non ho personalmente, però che esiste questa cosa qua, entra nell'economia, lo darei a Jokic per una ragione molto semplice: perché la sua produzione è stata più costante e perché è un giocatore più, offensivamente parlando, totale di Embiid, per quanto Embiid difficilmente sia notevolmente migliore. Chiaro, come dici tu, cioè, lo vince uno, lo vince l'altro, nessuno deve offendersi, però cioè, non so come dirti, se lo vince Embiid, lo vince perché gli anni scorsi l'ha già vinto Jokic.
Sì, ci sta.
Capisci?
Cioè, quindi, non solo per quello, sono lì.
No, però la spunta su Jokic, perché già Jokic ha dato, ma se Jokic non avesse già dato, secondo me la vincerebbe lui. Quindi c'è questa sensazione di, se io fossi Embiid, anche se lo vinco mi girano i maroni, perché l'ho vinto solo perché l'altro l'ho già vinto prima due volte, cioè questo è il punto. Poi la voters fatigue funziona per il secondo, ma il tripeat, c'è questa cosa un po' mistica del numero 3, della ripetizione terza, insomma non lo so. Sono d'accordo che veramente stiamo a discutere un po' del sesso degli angeli con questa cosa qua, perché entrambi hanno fatto molto bene questa stagione, in modi diversi, ma entrambi innegabilmente bene. Se guardi solo le statistiche, dai favore a Jokic, ma come hai detto tu, sono delle statistiche diverse, perché se metti Embiid in una squadra con gente accanto che non è del livello di, che ne so, un Harden, per dire, è chiaro che può anche lui essere, il suo peso specifico aumenta. Siamo lì, datelo a chi lo volete tra sti due qua. Antetokounmpo lo vincesse mi stupirebbe molto come perché Jokic e Embiid sono senza dubbio un passo avanti. Detto questo, per me è uguale, lo darei a Jokic anch'io per una virgola, ma lo vince Embiid, sarò contento per lui. Chiaro che se Embiid lo vince sto anno e poi gli anni prossimi, per infortuni, fatica, stanchezza, record, non si avvicina all'MVP, la sua legacy sarà l'ha vinto l'anno in cui la gente era stufa di darlo a Jokic, no, e questo vabbè, è un po' un peccato.
Comunque dai, no, secondo me è veramente 50-50, probabilmente andrà ad Embiid, io voterei veramente... un minimo vantaggio agli occhi, ma insomma vediamo.
Sì, ci sta. Allora,
okay, avanti.
Chi facciamo fuori?
Io ti direi improved? Sì, dai, ma qua però ci scontriamo e te sappiamo. Senti, Defensive Player of the Year, dai
andiamo a Defensive Player of the Year.
Non so se è abbastanza facile, però per quanto mi riguarda sono tre candidati. Io non sono stato d'accordo con quasi nulla di quello che Lowe ha detto nell'ultimo podcast. Per me i tre candidati, i tre, quelli con Goldsberry, i tre candidati che io ho sono, vabbè, Jaren Jackson Jr. ovviamente, sì. Brook Lopez, sì. E il mio terzo è Bam Adebayo. Cioè io non ho Giannis, perché a me quest'anno è piaciuto di più Lopez di Giannis in difesa, soprattutto per i primi tre mesi non era nemmeno vicino. E ho visto che comunque, insomma, anche l'altro giorno quando c'è stato Boston-Milwaukee, quando Boston ha segnato i 140, quanto era, il trucco per me per rendere Giannis un giocatore difensivo forte, per l'amor di Dio, ma niente, è tirarlo dentro gli azioni. Cioè, se tu levi Giannis dal ruolo di roamer, basta, e questo l'hanno fatto l'altro giorno. Quindi, io prendo quei tre lì. Io non so, ne hai altri tu?
Io ho voluto dare i fiori a Claxton come quarto, ma i primi tre sono senza dubbio Adebayo, Jackson e Lopez. Secondo me è un po' come l'MVP, è la stessa cosa, cioè ci sono Lopez e Jackson Jr. che si danno a testate davanti, e anche qua è un po' filosofico, perché Jackson fa più stoppate, prende più rimbalzi difensivi, però fa anche un fallo in più e quindi gioca meno. Però vai a vedere Lopez, Lopez ha giocato comunque 16 partite in più rispetto a Jaren Jackson, che non è poco, ha giocato più o meno 600 minuti in più. Jackson però difende meglio al ferro e gli avversari tirano meno bene. E stava, non lo so, non lo so.
Allora,
mi verrebbe da dirti che ci potrebbe entrare della politica in sto premio qua.
Boh, possibile. Vabbè, guarda, io tipo, eliminiamo, siamo d'accordo, Bam terzo,
sì.
Io l'ho incluso.
Un bellissimo terzo.
Sì, ha fatto una grande stagione difensiva, penso vada riconosciuto, perché ritengo sia quello più adattabile anche tra i playoff, tra questi tre, quindi ho voluto includere. Volevo citarlo, ma le cifre riflettono la mia impressione, cioè che in regular season gli altri hanno più impatto. Per capirci, Bam, 2 stocks, con lui in campo 111 defensive rating, ovviamente statistica di squadra, eccetera, eccetera. Chiaro, però
da prendere con le pinze.
Esatto, Lopez, 3 stocks, 109 di defensive rating con lui in campo, JJJ, 4 stocks, 105 di defensive rating con lui in campo. Le cifre dicono anche comunque l'altra cosa che pensavo io in realtà, cioè che la stagione di Jaren Jackson Jr. è incredibile quando riesce a stare in campo,
sì.
E i minuti che sta in campo per gare in regular season non sono poi così distanti da Lopez, perché alla fine se vedi per partita sono 30-28,
sì,
cioè
sì,
capisco lì. Che tu, è vero che tu mi dici sì, alla fine Lopez ha giocato cosa, 10 partite di più? 16 per 30, 4-80, torniamo ai 500 numeri che te, i 500 minuti che tu hai detto. Credo che ai playoff questa differenza, che è ora di 2 minuti per gara, salirà a più, perché Lopez giocherà 36-35, mm-hmm. E JJJ rimarrà più o meno lì per via dei falli.
Certo.
Ma tant'è, la stagione di Jaren Jackson Jr. è stata allucinante. È vero che il sistema, secondo me, gli porta un po' le prede in bocca, ma lo fa anche con Lopez. Quindi, secondo me, io voto Jaren Jackson Jr. abbastanza convintamente, non mi scandalizzo se lo dai a Lopez.
Ma io vi parlavo di politica perché sono relativamente d'accordo, perché mi sembra veramente che ogni punto che viene portato a favore di Lopez, tipo in confronto a Jaren Jackson Jr., per amore di Dio, difensore straordinario, annata stupenda la sua, penso che sia un pochino il fatto che stiamo andando a cercare un pochino il pelo nell'uovo e poter dare legittimità alla candidatura di Brook Lopez, quando c'è un effetto intimidazione che aveva solo Gobert fino a quest'anno praticamente, che Jaren Jackson ha ereditato. Jaren Jackson è migliore di Brook Lopez sul perimetro in caso di uno switch, non è veramente il suo miglior asset, questo è chiaro, però per ragioni varie è molto più mobile, sta caricando delle statistiche che praticamente si mettono assieme a quelle che aveva Manute Bol ai tempi, cioè sta stoppando tre stoppate a gara, ha quasi il 10% di block percentage, vuol dire che sta dominando da quel punto di vista il pitturato, come ricordi appunto di Manute Bol, come Lopez non domina allo stesso modo. Gli avversari tirano quasi col 15% in meno al ferro se lui è sotto canestro, e ruba una palla a partita, che comunque non è male, e i Grizzlies sono molto efficienti in difesa anche comunque grazie a lui. Insomma, se metti insieme i pianeti ottieni che gli unici giocatori che avevano almeno 3 stoppate e una rubata in una squadra che ha top 5 difensiva nella storia sono stati Ben Wallace, Olajuwon e David Robinson, che hanno vinto una svagonata di defensive player, e possiamo dirlo chiaramente che è merito suo, perché se levi Lopez da Milwaukee la difesa resta in teoria migliore che se levi Jaren Jackson Jr. da Memphis. Lo vince Lopez forse perché politica, perché siccome Antetokounmpo non può vincere l'MVP, ma a 34 anni Lopez, la stagione che ha fatto, il ritorno eccetera, la narrativa è carina, glielo diamo. Sarebbe, secondo me, se io fossi Jaren Jackson Jr. mi arrabbierei parecchio se non lo vincessi. E quindi così direi anch'io Jaren Jackson Jr. per ragioni di manifesta superiorità, però è un premio strettissimamente legato alla regular, perché appena fa 2 falli in 5 minuti nel primo quarto della prima gara di playoff, magicamente rivaluteremo l'impatto di Brook Lopez in difesa a tutto tondo. Questo è probabilmente uno dei premi meno traslabile a livello playoff, proprio per debolezza intrinseca del giocatore. Comunque sì, lo vince Lopez, nessuno tira fuori i coltelli, lo vincerà, lo darei a Jackson, tu anche, non siamo anch'io.
Io direi andiamo avanti, che adesso ci rimangono fondamentalmente il Most Improved e il sesto uomo dell'anno. Secondo me noi ci scagniamo... Vabbè, parliamo del Most Improved, che secondo me è abbastanza lineare. Allora, però qui so già che abbiamo votato in maniera diversa.
Ma no, no, io ho cambiato idea rispetto al rispetto a sì, al Mid-Season Award, sì. Vegas lo dà secondo, io lo metto primo, per me è Shai. Penso anche per te. Nonostante discorso filosofico vorrebbe che fosse Markkanen il Most Improved Player of the Year. È un discorso cioè, veramente... È semplice. C'è un punto... Quello che mi ha convinto un po' di più, e lo ammetto che è un premio questa cosa qua che do, perché è frutto un po' della... del non per fatta recency bias, però comunque sia delle ultime evoluzioni. E quando i due giocatori sono entrambi estremamente migliorati, perché per amore di Dio, Markkanen ha fatto un salto molto più grande di Shai, ma Shai l'ha fatto passando da un livello ottimo a un livello ancora più elite. Sì, perché mi dici questo?
Sai che secondo me non lo so se sia molto più grande. Lauri, comunque la stagione migliore di Markkanen è stata 19-9, quest'anno qua ha fatto 26-9. Per amore di Dio, gli shooting split sono esplosi. 43, 36, 87, 55 retro shooting, è diventato 50, 39, 88 con 64. Ragazzi, Shai è passato da 25, 6 e 5 a 32, 5 e 5. 45, 30, 81, 56 retro shooting a 51, 35, 91, 63 retro shooting. Secondo me i due salti sono almeno paragonabili in senso assoluto. E in senso relativo, per me quello di Shai è infinitamente più importante. Cioè, sì, per me no, io non ho dubbi. Cioè, io per me.
Allora,
per me...
tu hai fatto un ragionamento diverso dal mio, perché tu hai preso la stagione migliore di Markkanen e non la scorsa. Perché la scorsa
sì,
era.
Sì.
Però sì, che ci sta come discorso.
Se no, ti prendo Lillard, che l'anno scorso.
No, certo. Sai, sì, il mio punto è quello. Cioè, relativamente è corretto, perché quando riesci ad alzare la produzione tanto, perché da 24 a 32 sono tanti punti, 8 punti in più all'anno, a partita, tra un anno e l'altro, sapendo che sei il centro di una squadra, quindi avrai le più grandi attenzioni della difesa, cosa che vale anche per Markkanen, ma non in maniera così evidente come per Shai. Quando, e qui è dove io ho cambiato un po' bandiera, tu stai veleggiando verso una post-season per direttissima o via almeno play-in, e invece Utah ha dovuto mollare gli ormeggi e lasciar perdere, perché, ok, chiaramente, scelta giustissima che hanno fatto, è chiaro che tutta quanta l'attrazione che hai all'inizio, a metà stagione, si spegne. Shai gioca, diciamo l'altra volta, parlando dei 25 under 25, dove l'ho messo secondo, quindi sono molto alto su di lui quest'anno, ragione per cui lo metto anche qui primo. Si prende 23 penetrazioni a partita, non essendo LeBron James grossissimo e non essendo un tiratore da tre mortifero che crea spazio. Quindi i punti deve andare a sudarseli. È passato da 10 a 14 libri di 100 possessi. Non sono punti che gli vengono facili, perché ha un talento sovrumano. Cioè, ha un talento sovrumano, però non ha un talento che da solo gli basta a... cioè lui non deve fare di più per avere più punti, deve fare meglio per avere più punti, e meglio lo sta facendo e lo ha fatto. Quindi, sai, continuo ad avere qualche remora filosofica sul concetto che uno che già potevamo parlarne come essere uno un papabile all-star o anche un papabile all-NBA,
Posso dargli il mito. Sono d'accordo, cioè
anche però il salto è stato talmente grande.
Bravo, hai ragione. Secondo me
trascende questa
ci
cosa.
Sta filosoficamente probabilmente più giusto. Sarebbe più giusto darlo a Markkanen filosoficamente. Però ragazzi, alla fine quello che ha fatto Shai è senza senso, quindi io lo do a Shai. Giusto per citarti altri nomi che ho preso in considerazione, giusto per non sto neanche a dire le statistiche, perché potete andare a vedervele, insomma. Brunson,
sì, io ce l'ho quarto.
Michael Bridges,
io ce l'ho terzo.
Ecco, praticamente questi qua sono gli altri due che ho considerato. Anch'io li avrei messi in quest'ordine, probabilmente. No, forse io mi avrei messo Brunson terzo, Nico al quarto. Comunque, insomma, secondo me Brunson è stato il salto di carico, fondamentalmente, no?
Sì.
Ed è stata una cosa molto simile anche per Michael. Quindi, secondo me, Brunson e Mikal sì, migliorati a livello di statistiche, non so quanto siano giocatori diversi rispetto all'anno scorso, io continuo a dirlo.
Esattamente.
Gli altri due invece sono proprio migliorati, cioè punto. Quindi per me sì. Shai primo, Lauri secondo.
Anche per me, un paio di cose in più. Markkanen se lo vince sono contento, per amor di Dio. Il punto è che non ha... sono andato a vedere Markkanen per l'appunto, ho detto, boh... c'è stato la trade deadline, hanno svuotato un po' la squadra, avrà subito... No, tranquillo, stesse cifre, è andato avanti come un treno senza problemi. È il primo giocatore che è alto almeno 7 piedi in NBA a fare 200 triple e 100 schiacciate in una stagione. Cioè, datemi la definizione di un attaccante completo in maniera proprio banale, ce l'avete qua. Ha continuato in maniera lineare proprio questo nuovo livello a cui è arrivato già quest'estate con l'Europeo e che ha cavalcato per tutta la stagione. Appunto, se lo vince mi fa piacerissimo, potessero darlo ex aequo ci starebbe bene, per ragioni filosofiche. Per quanto riguarda il ha fatto di più ma è lo stesso giocatore, ragione per cui ho messo Brunson quarto, perché per quanto abbia si è migliorato tanto, ed è anche vero che i minuti sono passati da 32 a 35, non un enorme salto in più in media a gara, però è chiaramente passato ad essere quello che gestisce tutto. E a Dallas era il quello che c'è tutto solo con la second unit. E se c'è Doncic campo, io aspetto, è quello che mi crea per me. Aver ottenuto in una squadra diversa, con comunque già un giocatore che tende a centrare molto il gioco, che è Randall, non era previsibile, ma non era scontato.
Sì, sì, vero.
Secondo me, per quello, cioè, bravo lui, mi ha fatto molto piacere vederle così, gestisce benissimo il ritmo, tutto, non è semplicemente più produzione, è proprio ha dato una nettissima impronta al gioco. Uno così basso non dovrebbe, e così corto anche di membri, non dovrebbe essere così pericoloso, ma lo è, ed è una cosa molto bella per noi bassi e corti di membri. E niente, lo metto quarto però perché Bridges, allora... La gente dice che non se l'aspettava da Bridges. Tu che l'hai guardato ogni giorno della sua vita, ovviamente lo aspettavi benissimo. Io che l'ho guardato, non così tanto come te, però l'ho guardato un pochino, già si capiva che giocava non al massimo a Phoenix. Ha iniziato a sbloccarsi un po' grazie agli infortuni a Phoenix, poi l'ha andato a Brooklyn e volente o nolente si è ritrovato primo violino e ha vestito il mantello molto bene.
Ma sì, cioè, ma... Veramente, andate a vedervi i punti generati da Bridges, quindi includendo anche gli assist, ho parlato su Twitter, credo con Sempro, che saluto. Chiaramente le cifre, i punti grezzi sono esplosi, anche dalle gare in cui non c'era CP3 e Booker a quelle ai Nets. Però i punti generati in realtà sono rimasti quelli, cioè se conti anche gli assist, perché chiaramente il sistema di Phoenix, cioè l'attacco di Phoenix è un attacco più ragionato, con più giochi chiamati, che ti porta a fare più assist. Uno, due, da quando Bridges ha giocato la prima opzione sia a Phoenix che a Brooklyn, il livello difensivo è crollato rispetto all'anno scorso, come è normale che sia. Per tenere lo stesso livello difensivo della sua prima opzione devi essere un superuomo, devi essere Kawhi Leonard o LeBron James o Giannis Antetokounmpo o Durant.
E già Bridges non ha saltato una gara in carriera.
Ma
quindi...
sì, ma è impossibile. È normale, non sta già...
i polmoni due sono, è...
esatto, per inciso, altra cosa che ha detto Zach Lowe che lui sta pensando seriamente di mettere Mikal Bridges come second team all defense, e per me Bridges non è lontanamente una delle prime quattro ali in quest'anno a livello di difesa, e il fatto che venga considerato e non fosse mai stato messo in all defense prima dell'anno scorso dice molto di quanto questo processo dei premi sia completamente buggato. La gente l'anno scorso l'ha scoperto perché era il miglior difensore di una squadra che ha vinto 60 prendile, e da quell'anno lì basta, l'ha messo adesso è di fatto di default viene considerato ogni anno. Quest'anno
esatto.
Qua
vabbè. Il problema è che anche per chi lo fa di lavoro e guarda tutte le gare, ci sono troppe gare da guardare, troppe squadre, quindi è difficile restare bene in questo senso qua.
Ho capito, vabbè.
Però loro sono pagati per sto lavoro, sono d'accordo con te.
Forward, cioè capito che tu hai Giannis, devi metterlo. Jaren Jackson devi metterlo perché a centro metterai Brook Lopez.
Certo.
E se non hai Anunobi davanti a Mikal quest'anno qua, cioè non so cosa dovrebbe fare Anunobi, ho fatto una annata. Ma per dirti, cioè da tifoso Suns, Okogie quest'anno ha giocato una difesa costantemente migliore di Bridges. Ti so già dire uno già a Phoenix che ha giocato meglio di Bridges. E Okogie non lo metterei, ma neanche per l'anticamera del cervello mi passerebbe di votarlo. E quindi no, onestamente. Chiaro. No. O Coro, ma guarda, potrei prenderti i nomi Coro, adesso e iniziare Dorta, a scrollare.
Bene anche.
Ma sì, ma no, veramente no, non è nei top 4 ali mai al mondo. Senti, andiamo avanti, Six Man of the Year, che posso dirlo, un'annata molto scarsa per il Six Man of the Year, si può dire?
Sì, sono d'accordo, non c'è stato un...
Annus Horribilis, io sì. ho 89 candidati, come al solito partiamo da cifre grezze, io te le elenco, però elencando vi rendete già conto che non è bene. Quickly, 29 minuti, 14, 4 e 3. Wood, 26 minuti, 17 e 7. Powell, 27 minuti, 17 e 3. Monk, 22 minuti, 14, 4 e 3. Portis, 26 minuti, 14 più 10. Brogdon, 26 minuti, 15, 4 e 4. E io lo metto, perché comunque se me l'aveva messo, Reeves, 28 minuti, 13, 3 e 3. Io ho messo anche i minuti, perché secondo me conta quanto giochi da sesto uomo. Sì. È una misura di quanto tu sia utile alla squadra. Non ci sono profili che svettano per statistiche base. Wood e Powell portano praticamente solo scoring e null'altro. Gli altri, chi più chi meno, portano anche altro, secondo me. Wood è stato sicuramente il peggiore difensore di questa in stagione per distacco, e Powell è stato male per larghi tratti. Onestamente le stat grezze per una volta ci dicono poco, come vi ho detto, sono tutti più o meno lì ad un livello abbastanza mediocre. Mi sono chiesto proprio chi di questi è stato più funzionale a fare quello che serve proprio alla squadra, perché la differenza è così minima che mi sono detto cosa chi io penso sia più funzionale alla propria squadra. E per me la corsa dovrebbe essere fondamentalmente a tre, per quanto devo dire Reeves hai avuto tutta la mia attenzione, ma insomma bene o male alla fine non...
C'è un problema di fondo anche, Andre, che sia Dallas sia i Lakers hanno avuto le stagioni talmente incasinate che è molto difficile, cioè da T1 a T2 Reeves è stato il miglior sesto uomo dell'anno, da T2 a T3 no, da T3 a T4 forse, cioè, non...
sì no sono d'accordo. I tre più funzionali per me di questo gruppo qua sono Quickly, Portis e Brogdon.
Esatto,
sono i tre. Wood, allora, vedi, Wood troppo male in difesa. Alla fine torniamo, comunque siamo molto allineati quest'anno.
Sì,
qua.
Molto.
C'è tanto casino, ma siamo molto allineati. Wood troppo male in difesa. Powell ha avuto spesso il contesto perfetto per segnare punti, non complicatissimo quando giochi con un roster come quello Clippers in generale, e tante attenzioni prese anche da altri. Spesso mi ha deluso in tutto il resto che non fosse scoring. Monk a cifre grezze pompate, secondo me dello stile supercharge di Sacramento, corrono ed è molto hit or miss. Reeves ha avuto una stagione, oltre a quello che hai detto tu, solida in generale, ma l'ho considerato solamente per l'ultimo mese di gare, non per...
Esatto.
Per me, andiamo a vedere gli on-off. Quickly, New York con lui in campo è più 6.4, senza di lui meno 0.8, per un on-off di più 7.2. Brogdon più 5 con lui in campo, Boston più 7.9 senza di lui, quindi meno 2.9. Portis più 0.7 Memphis con lui in campo e più 6.8 senza, quindi con meno 6 di on off.
Ti correggo, scusi, detto Memphis, Milwaukee ovviamente.
Pardon, ovvio, sì.
Incredibile trade.
sarebbe bello Portis a Memphis. Cazzo. Un'altra tesca tranquilla in quella squadra lì, così
sì,
dopo
non andrebbe solo... non vedo nessun problema all'orizzonte.
Dopo manca solo Gavrilo Principe, ci siamo. Comunque, devo dire che io ero partito con l'idea Quickly e i numeri mi tornano. Probabilmente, allora, anche esageratamente mi tornano. Cioè, però, probabilmente i Knicks hanno avuto la second unit più organizzata ed efficace della Lega, o quasi. Non mi aspettavo che i Celtics fossero meglio senza Brogdon in campo. Possibile sia dovuta a strane combinazioni di yo-yo coi tempi.
Io temo questo.
Ma sì, sì, ma però voglio dire, Brogdon vuol dire che è parte funzionale e integrante del gioco, ma non definisce una parte solida dell'identità della squadra. Quickly lo fa. Le cifre di Portis non me l'aspettavo per niente, ma è palese che stesso discorso che faccio per Brogdon si possa applicare a Portis. Portis per me è l'unica vera ancora di salvataggio che la panchina Milwaukee ha. Non so se avete visto, io penso che Milwaukee sia stra favorita, favorita, forse anche stra, ma non so se avete visto come gioca ultimamente Pat Connaughton. Ragazzi, Pat Connaughton è diventato, per una qualche ragione, Pat Connaughton è diventato al limite dell'impresentabile. Non so che problemi abbia, ma palesemente qualcosa, oppure non lo so, no, ha perso un po' dell'esplosività, non lo so. Sta di fatto che io fossi iniziassero i playoff domani, non sono sicuro che che non sono sicuro che Connaughton sarebbe nella rotazione playoff di Milwaukee, per dirne una. E non vedo veramente, probabilmente ti direi Crowder è l'altro di cui mi fido in ottica playoff. Sì, che comunque, cioè, sì, mi che fido,
non è,
però
che non è un'assicurazione proprio, esatto, totale.
Quickly, tra questi qua, secondo me è il profilo che meno può essere rimpiazzato. Ha guidato la panchina perfettamente, ha guidato la squadra quando Brunson era rotto, ha avuto degli scoring exploit che sono stati funzionali in partite che i Knicks dovevano vincere, winning streak quando Brunson era fuori e lui in campo. Sarà un servo della narrativa io, ma per me è lui. Brogdon, dopo un inizio a tromba, è diventato addirittura meno indispensabile di White, a mio modo di vedere. Che sì, poi ai playoff un Brogdon serva di più di White, sono d'accordo, però per quanto sia fortissimo non lo ritengo indispensabile quello che fa Boston. E basta, insomma, diciamo che in altri contesti, poi oltretutto Brogdon, insomma, secondo me Brogdon eleva il livello di quello che fanno altri giocatori. In altri contesti avrebbero già cacciato fuori Smart e messo dentro Brogdon, invertito Brogdon e Smart.
Sì, ne avevo già parlato, sì.
Esatto. Boh, non so, per me Quickly proprio è... Quickly aiuta a formare il contesto, quindi dico Quickly.
Senza alcun pepe per i nostri giocatori ti segua a ruota, nel senso
incredibile,
che...
Incredibile, quest'anno qua li abbiamo tutti uguali.
Ti giuro, uguali, perché... Allora, il punto cos'è? Brogdon è in generale il miglior giocatore di questi tre preso così. È chiaro che Brogdon paga un po' il fatto di essere una squadra che ha tanto talento in maniera diffusa, molto, cioè molto orizzontalmente diffuso. Cioè anche il giocatore che ti può cambiare la gara, una volta è Horford, una volta è Grant Williams, una volta è Brogdon, una volta 2-3 è White. Cioè è una panchina slash rotazione allungata qua di Boston, fatta di elementi, uno forti, due chiave, cioè che portano veramente vittorie dove bisogna andare a cercarle nel cuore della gara. Quindi il suo impatto è un po' meno visibile. Non nego che ai playoff Quickly magari sarà massacrato e invece Brogdon ne uscirà veramente alla grande. Non sarei sorpreso, ecco. Però è chiaro che in questo momento qua spicca un po' meno Brogdon. Mi piacerebbe lo vincesse Portis, perché c'è una tendenza a dare il six man alle guardie.
Sì, questa cosa qua è vera.
Ed è una cosa che a me dà un po' fastidio, anche perché Portis potrebbe, cioè, non dico potrebbe vincerlo, però è un candidato con diritto di cittadinanza da almeno 3-4 anni ormai. Ha rifirmato un contratto grazie al fatto che lavora così la panchina. No, ne ha parlato a JJ Redick così, dicendo appunto, vorrebbe vincerlo, ma ne è consapevole, eccetera. Resta sempre utile, cioè è uno tra i pochi giocatori che restano secondo me in questa lega in cui i rimbalzi sono un po' inflazionati, a prendere dei rimbalzi che valgono, cioè lui veramente va a lottare.
Madonna,
per
ma infatti prende... se tu hai notato, prima ho detto che Wood e Powell portano solo scoring e Wood ha sulla carta solamente due rimbalzi a partita meno di Portis.
Esatto.
Però se guardate la differenza dei rimbalzi tra quelli che prende, cioè Portis prende dei rimbalzi ogni tanto veramente dici cazzo, sto qua l'ha tirato giù col coltello. Cioè.
E poi c'è una cosa da dire, che quando Milwaukee vince, non per forza solo così, ma quando Milwaukee vince, ogni tanto, barra ogni spesso, vince perché va a giocare bully ball di stazza. E poter permettere a un Antetokounmpo, a un Lopez, di riposare con un rincalzo che è abbastanza alto e grosso da continuare a bullizzare gli avversari, ma abbastanza veloce e pericoloso dall'arco, dall'essere un mismatch positivo contro un difensore più grosso e più statico... cazzarola, sta roba qua i playoff vale tanto e in regola
infatti cioè, quindi, questo qua per me è quello più utile dei tre finalisti ai playoff.
Esatto, cioè, mi piacerebbe lo vincesse lui. Temo purtroppo che per ragioni di un po' narrativa, un po' talento, un po' perché è più facile che lo vinca quello che entra dalla panchia, ha la palla in mano, lo vincerà Quickly, che se lo merita anche lui.
Io lo do volentieri a Quickly, non mi pento, non spero niente, va benissimo Quickly. Sono molto contento se dovesse andare
diciamo
a Quickly, però.
Portis dovrebbe vincerlo per la carriera, no? Un premio alla six man della carriera potrebbe meritarsi. Però anche qua, Quickly è semplice, se ragioni tu, e mi dispiace dare un premio, tra virgolette, per una questione di narrativa sul campo, però quando le cifre e l'impatto sono lì, bisogna andare a cercare le ragioni da altre parti. È letteralmente, l'ho già detto tante volte, quello che nella second unit è cercato dai compagni quando mancano 6 secondi dalla fine.
Sì, sì.
E sta roba qua io non me l'aspettavo. Degli scoring exploit e tutto quanto.
Sono molto... Questa qua è una cosa molto importante che hai detto.
Cioè
è palesemente
il leader.
Bravo, sì.
E
sta
cosa qua è...
Grazie di averla detto. È, credo sia veramente... È il terzo giocatore più importante dei Knicks.
Esatto.
È il terzo giocatore più importante.
Esatto. E c'è una piccola parte politica, tra l'altro, perché non penso che Brunson possa vincere qualcosa, non penso che Thibodeau vinca qualcosa. Se vogliono dare un premietto a New York, che è un bel mercato, eccetera.
Ma tu sai che parleremo, questa roba qua è importantissima, e parleremo dopo degli All-NBA.
Ostia,
io ho considerato Brunson. No, ho considerato Brunson. Okay. Ti dico già, però, è un no. E sai perché ho detto no? Ma senti, ma sta squadra qua, sai che forse, non ti dico che gira meglio con Quickly, ma forse no, in realtà gira meglio con Quickly, forse. Quindi può essere che sia anche l'infrastruttura che hanno attorno che renda un po' più facile far girare la squadra, non lo so. Però sta di fatto che se lo sa fare anche il tuo panchinaro, fortissimo per l'amor di Dio, magari tu non dovresti essere un All-NBA. Ma allora, senti, io direi, per scannarci un minimo, tu hai fatto per caso anche gli All-Rookie Team?
No, non ho fatto i Rookie Team.
Possiamo improvvisare?
Con piacere. Sì, come no?
Perché so che tu hai Kessler nel primo. Io non ho Kessler nel primo, credo. Però posso. Okay. Però adesso che ci penso, quando tu mi hai detto Kessler nel primo, ho detto cazzo, effettivamente. No, infatti. Penso qua di aver commesso un errore. Ti leggo quelli che avevo scritto prima. Ma probabilmente ho commesso un errore. First team Banchero, in ordine proprio li ho messi. Banchero, mm-hmm. Williams, Maturin, Ivy, Murray. Second team Kessler, Jabari Smith, Sohan, Branham e Sharp. Io mi prendo il di invertire Murray.
Sì. Murray e Kessler, sì.
E Kessler. Si può discutere se mettere Murray al posto di Ivy.
Si può discutere.
Io non sarei affatto contrario. Non sapevo chi mettere quarto tra Ivy e Murray, quindi
non è uno scandalo. Sono giocatori diversi, no, che hanno impatti diversi, hanno anche proprio curve di impatto diverse. Ivy ti spacca la gara, e invece Murray resta costante.
Valutare,
le squadre sono diversissime, cioè non...
Esatto. Uno gioca in una squadra da 48 vittorie, uno gioca in una squadra che tanca, è complicatissimo. Probabilmente Murray adesso è un giocatore molto migliore di Ivy, anzi quasi sicuramente. Però sapete che stavo cavando un po' a cifre, quindi vabbè.
Sì,
giocatori che ho considerato. Io ho messo dentro Sharp perché secondo me alla fine spingerà ancora un po', l'ho messo dentro come prospettiva. Io ho considerato anche Jalen Duren, AJ Griffin, sì, Hardy, Nembhard e Tari Eason. Mm-hmm. Per impatto tra tutti questi qua probabilmente io metterei addirittura non lo so, io metterei Nembhard al posto di Sharp. Però, o Branham, non lo so, però secondo me Sharp farà le ultime gare della stagione a 7000 come sta già facendo ultimamente,
sì.
Girerà 25 di media l'ultima settimana e lo devi mettere dentro. Quindi io resterei Banchero, Williams, Maturin, Ivy, Kessler, Murray, Jabari, Sohan, Branham, Sharp. Questi i miei 10, sì. Ne ho dati altri 5 lì fuori. Che, insomma,
guarda, possono... sul primo ti seguo a ruota, che è quello che metterei anch'io, appunto già con Kessler prima di Murray. Sul secondo non li ho visti tutti abbastanza bene quindi non vado ad avventurarmi a fare giri della morte. I primi 5 mi sembrano chiari. Avevo il dubbio a inizio stagione su chi fosse il quinto. Kessler si è preso il posto tranquillamente. E Jalen Williams si è preso anche un posto tranquillamente.
No, Jalen Williams è nettamente il secondo. Cioè, sì, ripeto, sì, prima sì, sembra sì. Che chi ha parlato con me di Jalen Williams sa che ho scritto di Jalen Williams. Cioè, io adoro Jalen Williams, dico solamente Bancheros e altro per quest'anno qua.
Chiaro, ma quando... No, sai, ripenso alla pausa di mezza stagione, io avevo Banchero, Maturin, cioè 1 e 2, poi avevo Ivy, avevo Murray e poi avevo... Non lo so, forse Jabari Smith, forse cosa. Poi l'evoluzione della stagione ha fatto bampare, ha fatto saltare in alto Williams e Kessler che è arrivato, quindi bene così. Allora, come... vabbè, addio.
Allora, senti, allora. Posso provare a guidarti? Poi tu
sapendo che io ho sempre paura di averne dimenticato uno, facciamo queste robe qua. Sai che tu mi fai,
anch'io. No, ma fallo per favore con me.
Io ho fatto quintetto. Attuale quintetto post modifica del CBA.
Grazie, tu sei il cittadino che io ho sempre avrei voluto essere. Io volevo farlo, poi mi sono detto ma sporco, e sono andato a vedermi ieri sera, avrei dovuto farlo ieri sera, in realtà sono andato a vedermi il Mago di Oz al cinema, avevo un appuntamento per andare a vedere il Mago di Oz, sono andato a vedere il Mago di Oz, però lo davano dopo anni in versione restaurata eccetera, quindi sì. Allora partiamo dalle cose facili. Poi dopo tu mi dici il post taglione.
Sì, prima... io qua ho pre CBA, quindi come a tuttora.
Fra l'altro, scusa, ho scoperto ieri, scusa, cosa così. Io nella mia ignoranza, io guardo parecchi film, ma se rimani, è un campo così vasto che per quanto tu possa vedere rimani sempre ignorante come una merda, a meno che tu non abbia studiato cinema. Io non ho studiato cinema, sono ignorante come una merda al quadro. Ho scoperto ieri, non avevo mai visto tutto quanto... il mago di Oz in un colpo solo. Ho scoperto ieri. Tu ti ricordi la scena dei Simpson in cui Burns mette le ali a delle scimmie e dice volate? Sì. È una citazione dal mago di Oz.
Ah.
C'è una scena in cui la strega dell'Ovest, non mi ricordo, quella cattiva, perfida, lancia sti cazzo, dice volate, andate a prendere, sono queste sorte di cani scimmia che volano fuori dalla finestra ed era una situazione da... ma io non l'avevo riconosciuto. Vabbè, detto questo, partiamo dalle robe facili. Centro, chiunque voi abbiate come MVP, non me ne frega niente, prendetelo in primo squadra,
perfetto,
come direbbe Mucciaccia, fatto. Ecco, adesso avete fatto questo, andiamo al secondo, l'altro okay. Che non avete messo,
esatto,
sei d'accordo? Terzo, se non metti Sabonis, per me, io ho Sabonis, ho considerato anche Bam e JJJ, però alla fine tutta l'identità di Sacramento si basa su Sabonis per me, quindi l'ho dato a lui. Per 100 possessi, ti faccio le statistiche, Sabonis 27, 17, 10, 2 stock, 4 turnover, Bam 29, 13, 5, 3 stock, 4 turnover, JJJ 30, 11, 7 stock, 3 turnover. Però il mio modo di vedere, quindi potete decidere chi volete voi. Però quando le prestazioni sono, l'impatto anche non è così distante. Se non è così distante quando hanno giocato, io tendo a dare valore a chi l'ha giocato tutte, hanno giocato 35 a notte anziché saltarne un po' a giocarne 28. Quindi per me la corsa è tra Sabonis e Bam Adebayo, e per ragioni di squadra ma anche di come le due squadre funzionano prendo Sabonis su Bam. Questo è il mio ragionamento. Tu chi hai come terzo?
Beh, ci sta, io ho messo Triple J. Perché Morant non l'ho messo e quindi bisognerebbe comunque premiare qualcuno, e mi spiace perché alla fin fine resta sempre uno fuori, che sia il povero Bam Adebayo che meriterebbe tutti i fiori di questo mondo, ma 15 posti ci sono, signori, questo è. Ho messo JJJ perché non soltanto la difesa elite ma ha trovato anche l'attacco, non in tutta la stagione però negli ultimi mesi, ha veramente fatto il crack anche davanti, quindi mi dico Ci può stare come terzo centro. Poi
sai che secondo Sabonis, me posso dirtelo? Sai che secondo me potevi giustificarlo quasi quasi di più tra le ali JJJ?
Ci ho pensato. Sì, ci ho pensato anche. Cioè, ci può stare in realtà. È che,
vabbè, comunque sì. Per me ci sta, Cioè, ti dico, l'ho considerato tra gli Highlander. Avrei preso Sabonis rispetto a Bam. Poi è una questione di filosofia. Se vuoi avere Sabonis, vuoi avere JJJ. Io ho dato a Sabonis così. Così,
il punto è che, però è vero che Sabonis dobbiamo considerarlo centro e basta.
Beh, certo, Sabonis laddove... non lo
consideri. Sì.
No, Sabonis o Esther Team, non lo so. Comunque, non so a chi lo daranno, onestamente. Ci sta, secondo me entrambe le cose, di nuovo, è filosofia. Non mi incazzo se questa qua veramente non è un errore da una parte o dall'altra, è filosofia. E allora, senti, poi ti guido ancora. Io temo che le guardie siano un casino. Questo ho scritto proprio.
Sì.
Quindi parto dalle ali. E ho provato, ho detto, direi che il first team all'NBA è Giannis Tatum, non si discute.
Sì, d'accordo. Okay.
Poi vediamo chi sono gli altri candidati. Per capire un po' i double eligibility, dove metterli, se mettere nelle guardie, nelle ali. Gli altri candidati per me ad ala sono Jaylen Brown.
Sì,
ce l'hai?
Ce l'ho in...
Lauri Markkanen. Non dire dove, ma c'è gli altri candidati. Ok, Markkanen.
Ce l'ho.
Julius Randle. DeMar DeRozan.
Non ce l'ho, ma avrei dovuto.
Sì, ma non l'hai nemmeno considerato. Ok. Siakam.
No, non l'ho considerato.
Ok. Paul George.
Troppe poche gare.
No. Ok. Butler.
L'ho considerato.
Ok. E Kawhi. Kawhi. So tutte
e LeBron?
Gare. Aspetta. Sì.
Ah,
poi ovviamente
okay.
Ho... Ok, no. Due con un asteriscone. Sono LeBron e Anthony Davis.
Ok.
Allora, ok, vabbè, no,
Durant non l'hai considerato?
Tenuto dentro Kawhi intanto. Poi dopo ti
okay.
Parlo di... Allora, io allora,
sempre un casino sta roba ogni anno.
Per me Durant troppo pochi. Vabbè, io onestamente, vabbè, vediamo, io ho avuto anche comunque Adesso ti dico il pool guardie per capire, però. Quindi c'è tanta gente, però il pool guardia è il seguente. Ti vado di corsa. Doncic, Doncic, Gigius Alexander, Dame, Mitchell, Irving, Morant, Fox, Lavin, Edwards, Brunson, Paul George, puoi metterlo anche qua. Jalen Brown potresti metterlo anche qua. Booker, Curry, Harden, Jrue Holiday. Quindi io direi che qualsiasi cosa, teniamoci il casino. Tutti double eligibility, mettiamoli nelle ali. E le guardie, che le guardie sono già un casino così. Stiamo buoni. Allora, tra tutti i nomi, torniamo alle ali, tra tutti i nomi che ho detto, per me ce ne sono due che saltano agli occhi, per quanto hanno giocato e per come hanno giocato. Sono il mio second team, che sono Jaylen Brown.
Ok.
E Jimmy Butler.
Ok. Tu li hai? Io ho Jaylen Brown o Jimmy Butler come terzo.
Ok. Perché... Allora sono veramente interessatissimo dopo sapere chi è il tuo secondo, ok?
Anche, sai cos'è il problema? È che non mi sono dato una chiara regola riguardo alle assenze e agli infortuni.
Neanch'io. L'ultimo anno che posso farlo, sono frega niente, come l'ultima sera delle gite di quinta superiore, cioè proprio senza pensare a dove...
No, io ho una scelta tra Jaylen Brown e Jimmy Butler con una leggera preferenza per Jaylen Brown, ma perché l'ho guardato di più quest'anno.
Ci sta.
È assolutamente così. No, io ho voluto mettere LeBron e Durant nel secondo.
Sì.
Frega niente che sia... Beh, LeBron è vecchio, mezzo rotto, continua a fare cifre della Madonna.
Durant!
Il problema di Durant è che è stato molto rotto, ma quando non era rotto era nettamente ancora, cioè o si parlava come candidato MVP a inizio
era,
inizio
era è stato top 5 senza
non riesco a toglierlo, è per quello che mi rugna sta cosa, perché mi rendo conto che livello infortuni fosse un altro giocatore non sarebbe considerato perché ha giocato troppo poche, ma vabbè. È talmente devastante.
Scusa,
quando
e chi è l'altro tuo terzo? Il terzo chi è?
Markkanen.
Allora, qua ci siamo, siamo un fiore. Molto divisi qua, molto divisi. Allora, Brown e Butler, faccio il mio caso per Brown e Butler. Brown per me è facile, il secondo miglior giocatore nella squadra più wing-based che esista. Super costante, esatto, della Lega, lotta per migliore squadra della Lega, secondo me anche. 36 minuti a notte, 27-7-3, 49-34-77, hanno uno stile difensivo che massimizza sui punti di forza, che è stare davanti al proprio uomo è buona lì. Le cifre per 100 possessi sono forse peggio degli altri, ma anche comunque perché giocano una squadra con 1000 bocche da fuoco, quindi per me ci sta. Butler 22-6-5, assist to turnover ratio sopra il 3, fa letteralmente ogni volta la cosa giusta. Il record di squadra non è super, ma non so se avete visto i nomi, gli altri nomi che ho letto prima per le ali. 41-37 è quantomeno paragonabile come record agli altri. Butler è top 5 in ogni metrica di impatto, va messo qua per me. Uno dei migliori difensori della Lega, 54% dal campo, 13 liberi per 100 possessi, va messo qua per me. Butler, secondo me Butler ci sta, cioè ci va messo. Third team ho considerato, ti dicevo, quindi questo è il mio caso per Butler e Brown. Third team ho considerato Lowry, Randall, DeRozan, Siakam, PG, Kawhi, LeBron, AD. Io voglio dare solamente un'occhiata alle partite giocate prima di entrare. Lowry 66, Randall 77, DeRozan 71, Siakam 68, Paul George 56, Kawhi 49, LeBron 51 e AD 52. Io capisco che le cime che ha raggiunto Kawhi questa stagione, di questa lista qua non so chi altro le abbia raggiunte, forse solamente LeBron, ma si fermerà a 50 gare. Le prime 15-20 è stato oggettivamente tale da non essere nemmeno inserito in questa lista, quindi fuori Kawhi. E a questo punto ho detto: senti, KD è stato super, però ha giocato meno partite di Kawhi. Non posso considerare che... Però capisco quello che dici tu.
Io capisco il tuo punto, eh. Cioè, proprio non c'è una giustizia qua. Non c'è una risposta giusta.
Esatto. Sono andato a vedermi poi i minuti degli altri. Tutti quanti sono persone che hanno giocato tanto. Dai 34 di Lowry ai 38 di Siakam, tutti sono lì. Tutti gli altri sono lì, quelli che ho citato. E ragazzi, leggendo i nomi, io ve lo dico, per me i due dei Lakers... sono stati nettamente i migliori. Nei minuti insieme i Lakers sono una squadra da più 5, con tutti i casini che hanno avuto nella prima parte di stagione, con gli infortuni che hanno avuto ultimamente, cioè per larga parte del tempo era fondamentalmente grazie a loro due, non al resto del roster, che avessero più 5. Cioè più 5 è una squadra tanto buona, eh? Il resto del roster era male, cioè prima del 3 era male.
Sì.
Per me dovrebbero prendere loro due i posti. Onestamente non prendo Paul George sopra nessuno dei due, quindi lo elimino. Mm-hmm. La domanda ora diventa... tolto Randall, che ha giocato 77 gare, che sono tantissime, c'è qualcuno degli altri che ha giocato più gare di loro che prenderei al posto loro? No, non ce n'è uno. No. Non ce n'è uno che abbia un record di squadra positivo, non ce n'è uno che ha impattato neanche lontanamente come quei due lì. Quindi diventa, metti due dei Lakers o do uno dei due posti a Randall? Questa è la mia domanda. Io sono andato a vedere i numeri di impatto, ragazzi, fanno impressione. LeBron, i Lakers sono più 5 con lui e meno 4 senza. AD, più 4 i Lakers con lui, meno 3 senza. Randall, più 3 i Knicks con lui, più 4 senza. Cioè, nel senso, tutta questa cosa qua continuava a dirmi, no, vai. LeBron e AD, ho eliminato, cioè ho prima dato il posto a AD, il mio primo posto del terzo quintetto a AD, perché era un candidato MVP, per non farsi male. E poi LeBron o Randall, sono andato su LeBron perché... dai, su, quando si è fatto male Davis, LeBron portava avanti la squadra da solo.
Chiaro. Ok, quindi tu hai... dimmi, quindi parliamo... cioè, il mio, soltanto ali e centri. Primo quintetto, Tatum, Giannis, Jokic. Secondo, perfetto. Durant, LeBron, Embiid.
Io ho Brown, Butler, Embiid,
ok. Il mio terzo è Brown o Butler, prendo Brown, ma ci potrebbe stare visto Butler. Mm-hmm. Markkanen, tripla J.
Io ho AD, LeBron James, Sabonis.
Ok, sì, ci sta benissimo. infatti i miei quintetti post CBA penso siano un pochino più corretti, ma guardie.
Ma ci buttiamo di faccia nelle guardie?
Vai.
Sei pronto? Vai, io per il primo anno non ho, io sono partito senza avere un lock, non mi era mai successo. Non ho un lock. E adesso poi li ho trovati, ovviamente, stata facendo.
Io ne ho, io l'unico lock che avevo, ma per politica, era Shai nel primo quintetto.
Anch'io, è stato il mio primo che ho messo, è Shai. Cioè, senza il migliore nettamente, secondo me, non nettamente, ma il migliore in stagione sui lati del campo per me è stato Shai. Quindi primo first team, Shai.
Sì.
Onestamente, in senso assoluto, penso che ci siano altri due candidati un pelo sopra gli altri. O per le guardie ho fatto una roba super convoluta. Ci fanno via 10 minuti adesso per discutere. Qua è un casino.
Sapendo che dobbiamo chiudere gli fra 15.
15, sì. Allora, gli altri. Allora, io ho due candidati sopra gli altri che per me sono Luca e Mitchell.
Sì.
Okay. Quindi chi dei due metto nel primo, chi dei due metto nel secondo? Luca, 64 gare giocate, 33-9-8. 50-35-74 di shooting split, 61 di true shooting. Mitchell, 67 gare giocate, 28-4-4, 48-38-87, 61 in true shooting. Per quanto Luca non sia stato, sia stato decisamente male in difesa, per quanto il body language sia quello che sia, per una serie di cose devo considerare la differenza delle due squadre, la differenza di carico portato, tutto quanto. Luca first, Mitchell secondo.
Sì, sì. Non posso metterlo primo tra gli 25 e 25 e non metterlo nel primo quintetto.
No, Luca first team, Mitchell
quindi
second.
Anch'io, Luca e Shai siamo d'accordo.
Ok.
Secondo.
Non hai Mitchell nel secondo, da come ne parli?
Ho Mitchell nel secondo.
Ok, benissimo. Entriamo nel sottobosco?
Vai, andiamo.
Allora, io avevo scritto con la... non dico in penna, ma con una matita segnata abbastanza, Fox nel secondo quintetto.
Ma sai che ci ho pensato anch'io.
Ho iniziato... Ho iniziato a guardare i numeri. E i numeri mi urlavano, Andrea, tu non capisci un cazzo di pallacanestro dall'inizio alla fine. Quindi adesso cerco di... No, perché ho cercato... Volevo veramente... adesso ne parliamo. Partiamo dalle partite giocate. Lillard 58, Kyrie 59, Moren 59, Fox 70, Lavin 74, Edward 76, Brunson 68, PG 56, Booker 51, Curry 53, Harden 56, Drew 65. Allora... senti, partiamo dagli Highlander, cioè quelli che hanno giocato più di 60 gare, che non sono proprio Highlander, mm-hmm. Ma vabbè. Per me ce n'è uno che secondo me è sopra tutti gli... perché non posso mettere nel second team uno che ha giocato meno di 60 partite, scusate, o che ne giocherà meno di 60, proprio non ce la faccio, una cosa... se ho le alternative, dico, in senso assoluto potrei anche farlo, ma se ho le alternative...
io l'ho fatto, ma...
Io, per me, quello che è stato più allucinante tra sti qua, tra quelli che hanno giocato più gare, è stato Jrue Holiday. Per me ha fatto una stagione senza alcun senso, soprattutto in difesa. Se tieni quel carico in difesa per 33 minuti a notte e giri per 100 possessi 28-11-7 o 19-7-5 a gara, shooting split 48-38-86, con uno stile di attacco super traducibile playoff, assist to turnover vicino ai 3, Milwaukee più 8.6 con lui in campo di net rating, senza di lui in campo spara.
Senza di lui in campo?
Più 8.6 con lui.
Non è negativa.
È meno 2.
Orca
puttana. Senza Drew Holiday è meno 2. Cioè... è meno 2. Per Drew Holiday, i ragazzi, prendetelo come premio alla carriera, visto che non è mai stato all'NBA, tutto quello che volete. Drew Holiday è il mio secondo giocatore, second team all'NBA.
Sì.
Scusate, ma no, insomma, no, è una stagione incredibile. Che è una roba un po' hipster.
Non l'ho messo perché l'unico numero che la gente guarderà saranno i 19 punti. Quello. Però se devi fare una squadra funzionale per vincere, porca miseria, sì.
È una bestia di Satana.
Ma ne abbiamo parlato quest'anno tantissimo, peraltro, nel podcast, in una salsa o nell'altra.
Ma è stato pazzesco. Quindi tu chi è il tuo secondo?
Io ho fatto un premio alla carriera. No, non è vero, no. Io ho messo Lillard. Anche se ci capite, ma l'esplosione di quest'anno, sapendo che pensavo fosse veramente morto l'anno scorso, con sto infortunio all'addome che si ripresentava ogni volta, caspita ragazzi, c'è una quantità di delle cifre assurde, giocando tanto, non in termini di partita, in termini
posso chiederti minuti. Una cosa? Domanda secca.
Mi dica.
No, io vediamo dopo cosa penso di Lillard. Perché Lillard e non Curry?
Onestamente è stato praticamente a un lancio di monetina. Perché 53 gare Lillard e 58 53 gare Curry e 58 Lillard. Perché
Curry le giocherà tutte alla fine, quindi sì, saranno 56.
Sì, 58. Però sì, è vero che adesso Lillard ha finito, quindi ci siamo quasi. Perché 32 di Lillard e 29, cioè proprio perché per la virgolina, per punti, gare giocate finora e anche forse peso specifico nella squadra, ho preferito dalla Lillard, anche per anche per svecchiare i miei quintetti, sennò Curry è sempre lì nel primo o nel secondo.
Chiaro che
Curry meno infortunato andava lui, liscio.
Sì, però per me, visto che alla fine giocano le stesse partite, devo dirti la verità.
Sì, siamo lì.
Guarda, di quelli da 60 gare o meno, ho guardato tutti gli altri nomi rimasti, no? Per me ce n'è uno che proprio mi è saltato agli occhi, che è Curry. Sì. Cioè, se avesse giocato 5-6 gare in più, se fosse arrivato a 62-63, probabilmente sarebbe finito in primo quintetto per me. Quindi, per me, Curry quest'anno testa e spalle sopra tutti gli altri. Anche dal lato difensivo, secondo me, si è sbattuto abbastanza. Oh, ragazzi, cifre per partita sono 36-6. 36-6, 49-43-91, 65 di true shooting, più 4.3 con lui, più 4.3 con lui in campo, meno 3 senza. Per me Curry è lock per il third team.
Ci ho pensato molto se mettere lui nel secondo o Mitchell. Poi l'ho messo Mitchell perché ha giocato molte più gare.
No, ci sta, hai fatto bene.
Però ci ho pensato molto avere lì la Curry.
Curry ce l'ha nel terzo.
Nel terzo, certo.
Ok, no, ce l'ho anch'io nel terzo alla fine, eh? Però alla fine come secondo io ho dato a Drew, io ho dato al terzo.
Sì.
Adesso, poi gli altri, perché il sesto posto è stato il più bello. Qua mi sono divertito veramente tanto. Madonna. Vorrei sentire anche il tuo adesso. Madonna. Allora, selezione dal basso, come nel ciclismo, nelle tappe in montagna. Allora, Harden è stato così, siccome per parte della stagione, è tornato al primo infortunio, solito risasso in difesa. Capisco che le statistiche siano buone, ma è lontano anche solo da un Booker, per capirci. Quindi, no. Paul George non ha avuto una stagione a livello di Booker, per capirci. Sì, sto usando Booker come soglia inferiore. Quindi se io ti faccio comparison diretto per un posto, partite giocate simili, io ti butto fuori. Ho provato a fare il case di Paul George versus Booker. Non c'è una cosa, tranne la difesa, che c'è stata la differenza come sensibile non gigantesca tra Booker e George, fuori di George, però tutto il resto, cifre grezze, impatto, shooting splits, record di squadra, non c'è nulla che vada dal lato di Paul George, quindi tra i due prenderei Booker. Ora, raggruppo quelli che hanno giocato più di 60 partite da un gruppo e gli altri sotto i 60 dall'altro, quindi da un gruppo ho Fox, LaVine, Edwards, Brunson, dall'altro ho Dame, Kyrie, Morant, Book. E vedo chi vince i due raggruppamenti per lo scontro finale. Non posso considerare Kyrie alla fine, tutto il casino combinato. Ho cercato di essere oggettivo, ma ha distrutto due squadre, quindi via. Tre posti per uno delle due finalisti, Dame, Ja e Book. So che una squadra che arriva seconda dovrebbe avere almeno uno all'NBA, però Dame ha portato i morti a giocarsi i playoff fino a quando ha deciso che era ok non giocarsela più. 12 punti di differenziale per lui, 43-16% possessi, squadra, 46-37-91-65 di true shooting, assist turnover sopra i due. Per me, scusate, ma la stagione di Dame è troppo superiore sia a quella di Jack che a quella di Booker. senza contare i casini che ha combinato già, il fatto che la squadra gioca molto bene, gioca pure senza di lui, già è stato costante, certo. Ma mi ha impressionato l'anno scorso. Insomma, per me questo gruppo qua, per quanto Booker sia stato superbo, perché per capirci, per 100 possessi Booker è a 48,7, 50, 36, 85, 60. I Suns sono più 5,4 con lui, meno 1,3 senza. Cioè Booker, la gente non ha capito esattamente, e in continua a dire che Booker ha... Cioè, Booker fa delle cose senza palla che la gente si accorgerà solamente quando, non so, o vincerà qualcosa ai Suns o da un'altra parte, e inizieranno a guardarlo come un carry light. Fino ad allora non lo considereranno tale. Però la stagione di Dame è stata di un altro livello. Quindi da questa lata del tabellone prendo Dame. Dall'altra parte ho iniziato un po' a guardare LaVine fuori, troppo distante dagli altri, il record.
Sì. Anche perché LaVine ha fatto una parte grossa di stagione facendo male e poi
esatto. Bravo. Brunson ha fatto una grandissima annata, ma per come la squadra, quello che dicevo anche prima.
Cominciamo prima,
come
certo.
Gira la squadra con Quickly eliminato. E vedo anche il suo carico sotto quello di un Edwards, per dire. Comunque ecco. Sono tutti sotto quello fatto da Fox, assolutamente. Secondo me in questa parte vincerebbe Fox, però poi ragazzi, cioè tutti sono tre spanne sotto quello fatto da Dame, quindi Dame mio terzo.
Ok. Io ci ho pensato un casino, e il mio ballottaggio
chi
finale...
Chi hai? Mi sei saltato? Mi sei saltato proprio quando...
no, dicevo
mi sei saltato, quindi chi hai?
Ah. Allora, io ho Curry, il primo del terzo quintetto, e il secondo, avendoci pensato tanto, sono arrivato al ballottaggio fra Booker e Morante, ho preso Booker, perché penso che nonostante abbia giocato meno gare di tanti altri... tanto ha fatto comunque sia 28 punti a gara che butta via, ha fatto meno assist, ma ho l'impressione che gli assist di Booker siano un pochino più scalabili in ottica playoff che quelli di Morant, non so come spiegarlo, cioè guardando in ottica playoff,
è chiaro
voglio avere Booker di più, anche se le cifre grezze a livello assist sono minori. Non mi sono fatto assolutamente influenzare dai deliri extracestistici di Morant, però secondo me, cioè il punto è che Booker non rotto ci entrava in bicicletta nel terzo e andava su anche tranquillamente.
Ma sì.
Quindi ho detto, me lo metto lì anche se c'è poco. Poi uno mi mette Morant.
Ragazzi, se non si rompeva Booker, adesso sto cercando, non voglio evitare di dire la vaccata.
Campa,
No, non la dico. Se non si rompeva Booker, i Suns finivano davanti anche i Grizzlies in classifica.
È molto,
quindi,
molto
voglio dire,
possibile.
Cioè, ok che se mia nonna aveva le ruote era una carriola, però, no, io non l'ho messo Booker, però per dirti, non ho dovuto nemmeno fare il confronto Booker-Morant, ma capisco esattamente cosa stai dicendo.
Ma politicamente mi spiace non mettere Fox, perché non, però meritava metterebbe forse di più Sabonis, e non ho avuto
anche
Sabonis
a me,
per le ragioni dette prima.
Anche a me dispiace tanto Fox. Ho provato in tutti i modi a buttare dentro Fox, ma tu sai che non c'è una statistica che dica che Fox
ma è quello,
non ce n'è una, tranne il clutch. Io credo che i numeri nel quarto ci abbiano un attimino tutti quanti. Volevo metterlo dentro tantissimo Fox, credimi, ho provato in tutti i modi a metterlo dentro.
Mi
leggi i quintetti dopo il taglione.
Ti leggo il post CBA, perché là ho cambiato. Poi questi qua sono un pochino più vicino al mio cuore. Allora, il primo quintetto
è
Luca Shai, perché siamo uguali, e ovviamente Giannis, Jokic, Embiid assieme, perché sono i tre candidati MVP. Quindi al secondo abbiamo ancora Lillard e Mitchell, non sono cambiate le guardie. Ho Tatum, che scende dal primo al secondo quintetto dopo il CBA.
No, aspetta, aspetta, come Lillard e Mitchell? Aspetta un attimo, perché Lillard? Lillard ne ha 58.
Ma cosa c'entra?
Lillard andrebbe tagliato.
Ah, scusami, è anche
troppe
per l'NBA.
Poche gare.
No, aspetta, è anche per l'NBA o solo
anche
per
l'NBA?
Pensavo fosse
l'NBA.
Solo per i premi stagionali.
No, sono cazzi amarissimi. Io non
allora
so come ne trovi adesso.
No, l'ho saltata la classifica.
Io
perché avevo considerato
soltanto... no, perché infatti
avevo considerato soltanto il position.
Ok. Andiamo avanti, vediamo com'è.
Pensavo fosse solo per i premi stagionali, non per i quintetti. Colpa mia,
no,
non ho letto bene.
Anche per i quintetti. No, ma l'hanno detto un po' alla cazzo. La comunicazione è stata male.
Vabbè,
però,
allora passatemi l'emendamento.
No, perché dicevo cazzo.
Snyder.
esatto.
Ma quindi salta qua, perché io all'emendamento Snyder, Tatum, Durant, che non dovrebbe entrarci, quindi e Davis. Quindi Davis è il mio centro del secondo quintetto. E il terzo è Curry Booker ancora, quindi Booker non dovrebbe starci. LeBron, non so se LeBron ha fatto più di 65, non penso. Sabonis e Triple J.
No, no.
Quindi ho messo Sabonis dentro qua. Però è chiaro che qua ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 con Curry che non dovrebbero starci su 15. Cioè un terzo del mio quintetto è invalido, quindi...
Ma infatti stavo provando, volevo fare anch'io quella roba. Io volevo farlo seguendo proprio i 65.
Vabbè, è un delirio. Aspetta, gare giocate... Aspetta, gare giocate lo voglio maggiore o uguale a 65.
Va. No, ma non ce la fai. Non ce la fai, credimi. Dai di testa, cioè, perché
sta
ti viene,
è apparso un Trae Young selvatico come i Pokémon. DeRozan, Lavin, sì. Anthony Edwards. Beh, probabilmente metto dentro Brunson, metto dentro Edwards.
Guarda, lo faccio al volo. Il primo rimane Luca Shai, Giannis, Tatum, Jokic. Il secondo mi diventa Mitchell, Jrue Holiday, mi rimane così.
Sì.
Brown, Butler, mi rimane così. Sì. Embiid. Il secondo mi rimane uguale. Oh, bello, mi rimane uguale. Poi il terzo, Curry va fuori e Lillard va fuori. Sì. Probabilmente mi entrano dentro Fox e ti direi Edwards, probabilmente. Sì. E LBJ mi vanno fuori. Probabilmente mi entrano dentro
Randall.
Randall, esatto. E l'altro Markkanen. Uno tra Siakam e Markkanen. Probabilmente esatto. Markkanen. Sabonis rimane. Questo diventerebbero i miei.
Sì,
quindi
io
cambierei 4.
Ma anch'io. Io metterei Markkanen, che l'avevo tolto fra spazza Sabonis. Metterei... Forse più che Fox metterei... Mm-hmm. Beh, se metto Randall non metto Brunson. Però Brunson o Fox, Randall senza dubbio, e Edwards metterei. E Adebayo allora. Mm-hmm. E lì ci metto Adebayo allora. Mm-hmm. E facciamo
okay,
un misturone.
Ci sta.
Va bene, Arca, mi era scappata sta cosa qua. Chiedo scusa agli ascoltators. Ma...
No, vabbè, ma era, ti ripeto, era un bordello. Cioè, l'hanno
spiegata
veramente male.
No, ma non è che ho preso il tempo di leggermi l'articolo in toto. Ho dato un'occhiata rapida perché, tanto per cambiare, ho avuto una vita spericolata, una vita come Steve McQueen. Signore e signori, io non posso fare altro, come sempre, che ringraziare il mio co-conduttore e copilota. Grazie mille, Andre.
È stata complicata, è stata la sudata, ma grazie a te, Andre.
E signore e signori, come sempre, buona NBA a tutti.
Buona NBA, un abbraccio.
Ciao a tutti, sono Andrea.
Buonasera, appassionati della NBA
e podcast e anche cultura.
Buonasera, Andre, buonasera a tutti.
Perché ti conosce la notizia su Dislike?
Buonasera, Andre, buonasera.
Perché ti conosce la notizia su Dislike?